Ed eccoci tornati in studio, sempre dallo studio 2 di Giornale Radio, la radio libera di informare è sempre al punto G. E chiudiamo in bellezza la nostra libreria radiofonica oggi perché c'è un libro molto interessante, molto bello, si intitola Il male necessario, l'etica del superuomo nel manicheismo romantico. Lo ha scritto Massimo Borghesi, a cui diamo il buongiorno ed il benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, intanto una piccola presentazione per i nostri ascoltatori. Lei è stato professore ordinario di filosofia morale all'Università di Perugia, ha insegnato filosofia e religione alla Pontificia Università Urbaniana. Professore, qual è, quand'è che il male è necessario? O qual è il male necessario?
Ma è una concezione, l'oggetto del mio studio è un oggetto poco indagato, diciamo così. Ed è la concezione che si ha del male a partire dal romanticismo, in particolare dal romanticismo tedesco in avanti, e che troverà in Hegel, nella filosofia di Hegel, la sua massima espressione, cioè un'idea strana che non ha precedenti nella tradizione filosofica, culturale e morale, per il quale il male diventa necessario per raggiungere il bene. Una visione che si iscrive in una idea progressiva della storia, per cui l'età finale, il progresso e così via richiedono inevitabili sacrifici e richiedono soprattutto una sorta di commercio sul tipo di Faust con il diavolo, per cui per avere potenza, successo, gloria in questo mondo bisogna inevitabilmente e necessariamente mescolare il bene con il male. Ecco, questa è l'idea di fondo del volume, diciamo.
Poi sarà Hegel a cominciare nella sua dialettica a consacrare il patto con il serpente, con il male, a siglare l'idea per cui il bene può sorgere solo attraverso la mediazione del male. Se volessimo portare questa idea nei giorni attuali, professore, e nel riconoscere il male nel mondo, questo pensiero con il quale ci confrontiamo ma che sembriamo aver riposto da una parte, sembra che tutto si debba affrontare senza l'idea che il male esiste, c'è ed è presente nel mondo.
Ma quello che lei chiede giustamente è all'inizio dell'idea del volume, perché il volume è stato provocato, diciamo così, a partire dallo scenario di guerra che purtroppo c'è di fronte, e mi hanno colpito moltissimo in questo periodo le giustificazioni che da svariate parti sono arrivati dei conflitti che stanno insanguinando la terra. E allora dietro queste giustificazioni ho ritrovato l'anima hegeliana, faustiana, per cui appunto determinati conflitti sono necessari e vanno combattuti fino in fondo senza preoccuparsi di trovare soluzioni di pacificazione o di compromesso, diciamo così. Ecco, dietro queste argomentazioni, da quelle più diffuse nei giornali a quelle, diciamo, degli opinionisti, degli intellettuali e fino anche dei politici, c'è un sottofondo hegeliano spesso non conosciuto, non saputo, ma che è impressionante.
Ed è per questo inconscio.
Un hegelismo inconscio che è il frutto di una tradizione culturale che ha permeato la nostra cultura da due secoli a questa parte e che ormai diamo per ovvio, insomma, in qualche modo, cioè l'idea che se si vuole il progresso, la democrazia, la civiltà, eccetera, bisogna comunque lastricarla con le vie tortuose e con aspetti poco confessabili ma che sono necessari, insomma, ecco. Questa è la mentalità che ha rivoluzionato l'etica, la nostra morale, e che è un'eredità romantica senza che noi ne siamo consapevoli.
Professore, ma ad esempio nelle tecnologie moderne, quelle nelle quali sembrerebbe si annidi la nuova essenza di Satana, noi possiamo avere una relazione con queste tecnologie in maniera aetica, cioè privandole di qualsiasi lettura di giudizio morale?
Direi proprio di no, perché la tecnologia che abbiamo a disposizione e ora soprattutto l'intelligenza artificiale che farà progressi enormi, lo possiamo immaginare, Presenterà certamente aspetti positivi, innegabile, ma porta anche aspetti inquietanti, soprattutto nel campo, direi, militare, nel campo della guerra. Quindi dobbiamo essere molto attenti di fronte a queste possibilità che saranno al centro del nostro prossimo futuro e cambieranno interamente gli scenari, oltre che nel mondo del lavoro, ovviamente. E questo tanto più che si incrocia con un aspetto di questa ideologia romantica che non è soltanto la giustificazione del male. Questa giustificazione in realtà è accompagnata da un senso di titanismo, di superuomo, diciamo così, esatto, che troverà poi nell'opera di Nietzsche la sua consacrazione, ma Nietzsche non è altro che l'epigono di una tendenza che attraversa tutto il pensiero tedesco dell'Ottocento, cioè quello di una idea di oltre uomo che non ha paragoni con l'uomo del passato e che dispone di potenzialità, di mezzi, di tecnologie che gli permettono, come dire, di elevarsi a nuova divinità nel panorama della storia. Ecco, abbiamo questi ideali spropositati, fuori misura e anche aberranti che stanno dietro a queste nuove tecnologie e che ci rendono molto, come dire, perplessi, ecco, sul loro uso, cioè che l'umanità di oggi sia in grado di gestirle per il bene dell'umanità e non per la distruzione dell'umanità.
Proprio sull'umanità di oggi, professore, qual è la relazione tra il male e la post-verità, quella che viene definita la post-verità, la rappresentazione dei fatti così come in realtà non sono?
Questo è un punto molto delicato, perché noi, di fronte alla drammaticità del momento presente, che richiederebbe una consapevolezza realistica di come si sta muovendo la storia, una capacità di prendere decisioni all'altezza del momento, noi abbiamo un pensiero che è, come dire, totalmente privo del senso della storia e della realtà, perché tutto l'orientamento postmoderno che ha guidato il post 89 dopo la caduta del comunismo, per intenderci, è un pensiero che lavora molto sulla sfera del virtuale, dell'immaginario, dei mondi possibili, ma che ha perso interamente il contatto con la realtà. Quindi abbiamo una filosofia che non è all'altezza del momento storico. Questo è un grosso problema, perché naturalmente invece dovremmo avere una capacità di rapportarci con la storia, di prendere decisioni e di avere una coscienza morale in grado di battersi per i grandi ideali e non semplicemente per un pensiero che vaga nella sfera del fantastico e dell'immaginario.
Un'ultima domanda, professore, perché il nostro tempo si avvia alla conclusione. In questa sua disamina, le sembra che la nostra società ha fatto già il giro di boa, cioè siamo già arrivati al punto peggiore e risaliamo verso un miglioramento delle condizioni speculative, o ancora la notte è lunga?
Io vedo che la notte mi pare lunga, perché, ripeto, proprio di fronte allo scenario della guerra che ci sta interpellando tutti, vedo una grande voglia di evasione. Il mondo qui intorno a noi è dilaniato da conflitti sanguinosi e terribili, e noi continuiamo a crogiolarci invece in mondi separati e a continuare la vita di sempre come se nulla accadesse intorno a noi, e come c'è una volontà di fuga, di rimozione, e questo è inquietante, perché stiamo vedendo che la realtà di oggi si sta avvitando in contraddizioni che diventano sempre più insolubili, e non abbiamo presente scenari di risoluzione dei conflitti e un pensiero che possa accompagnare positivamente e costruttivamente questo processo di distensione. Io, da parte mia, non sono molto ottimista, ecco.
Noi un po' più ottimisti, e intanto per farci guidare in questa lunga nera notte, una piccola fiaccola sarà Il male necessario, l'etica del superuomo nel manicheismo romantico, scritto dal professor Massimo Borghesi, che ringraziamo per essere stato nostro ospite.
La ringrazio a lei, grazie, arrivederci.
Noi adesso ci fermiamo, abbiamo l'ultima delle nostre brevi pause, ma torniamo subito per chiudere in bellezza, in arte e in indirizzi il punto G, a fra pochissimo.
Il punto G torna tra poco.